Buongiorno a tutti, siamo contenti, alcuni forse tristi, no. Abbiamo la gioia del Signore nei nostri cuori perché siamo insieme i fratelli, perché abbiamo voglia di ascoltare la parola di Dio, perché ci piace la comunione, perché ci siamo svegliati questa mattina. Stamattina sono stato svegliato dal creato di Dio, da qualche uccello che sembra che abbia fatto l'abitazione sotto la mia finestra. E siccome ancora stavo lì a combattere, è venuto nel suo aiuto una zanzara, quindi mi sono svegliato. Però non è anche bello questo, il creato di Dio, svegliarsi, sapere che il Signore è sempre con noi in qualunque circostanza, anche in circostanze che magari sono non piacevoli o secondo i nostri pensieri non sono le circostanze migliori. Magari ci piace uno sveglio con un cantico o con la colazione a letto. Però in ogni circostanza il Signore è degno di lode. Amen. Allora io pensavo, una delle cose interessanti della preghiera, sapete, noi siamo il risultato principalmente di una preghiera, della preghiera di Gesù, quando lui disse che non pregava soltanto per i suoi discepoli, ma anche per quelli che avrebbero dopo creduto. E siamo forse anche il risultato della preghiera di un parente, di un genitore, di un amico. E la cosa interessante della preghiera è che noi impariamo a pregare per imitazione, ascoltando le preghiere degli altri, indubbiamente anche leggendo, forse soprattutto leggendo le preghiere della Bibbia, che sono gli esempi migliori per imparare a pregare. Abbiamo la preghiera di Mosè nel Salmo 90, le preghiere di Davide nei Salmi, la preghiera di Esdra, di Neemia, la preghiera di Gesù in Matteo 6, no? Il Padre Nostro, la preghiera di Gesù anche in Giovanni 17, quella fantastica preghiera sacerdotale, e la preghiera di Paolo in Efesini. Ce n'è una nel capitolo 1 e ce n'è un'altra nel capitolo 3. E proprio questa preghiera è quella che vogliamo considerare questa mattina, la preghiera di Paolo nella lettera agli Efesini nel capitolo 3, e vogliamo leggerla dai versetti 14 al 21. Quindi vi invito ad alzarci tutti in piedi e leggere, ripeto, Efesini 3 dal 14 al 21. Dice così la parola del Signore: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre del Signor nostro Gesù Cristo, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché, radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Or, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Potete accomodarvi. Prima di analizzare quello che Paolo chiedeva, vogliamo considerare le ragioni o il motivo per cui Paolo pregava. Quando leggiamo questa preghiera, Poi magari qualcuno potrebbe pensare, non è che sta pretendendo troppo, una preghiera così, così potente, delle richieste così profonde. Ed è vero che il passo è profondo. Meditavo questa mattina, dicevo, Paolo scriveva questo ed era in carcere. E c'è una profondità tale che in realtà vogliamo questa mattina dare una panoramica, perché in realtà è da studiare non versetto per versetto, ma parola per parola, questa meravigliosa preghiera di Paolo. Ora, qual era forse il motivo per pregare con questa intensità, con queste richieste? Vediamo che nella prima parte della lettera Paolo ha dettagliato tutti i privilegi che abbiamo per il fatto di essere in Cristo. E lui dice che siamo stati eletti prima della fondazione del mondo per essere santi, irreprensibili dinanzi a lui. Dice che il Signore ci ha dato la redenzione, ci ha dato il perdono dei peccati, ci ha predestinati, ci ha fatto eredi, siamo membri della sua famiglia. Quindi ha espresso tutto ciò che noi siamo e abbiamo in Cristo Gesù, per il fatto di essere in Cristo. E come direbbe anche Pietro nella sua seconda lettera, Dio ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante Cristo Gesù. Abbiamo tantissime promesse preziose e abbiamo tutte le risorse per essere più che vincitori nella nostra vita spirituale. Quindi è quello che ha detto Paolo. In questo senso anche noi possiamo pregare per la nostra vita, per la vita degli altri, ma dobbiamo chiedere nel modo giusto. È chiaro che noi preghiamo per i nostri bisogni, se abbiamo una difficoltà, una malattia, per il lavoro, per lo studio. Ma Paolo qui sta pregando per il vero bisogno che ha la Chiesa, che hanno i credenti, che hanno quelli che leggeranno questa preghiera. Lui prega affinché i credenti possano vivere nella realtà di quello che loro sono, di quello che lui ha spiegato nei capitoli precedenti. Ora la domanda potrebbe essere: quando è stata l'ultima volta che noi abbiamo fatto una preghiera come questa, per noi e per gli altri? Nel versetto 14 vediamo che lui non soltanto prega, ma dice che lui piega le ginocchia. Chiaramente questa non è una postura, diciamo, comandata nella scrittura, ma è una delle posture che si usava e si usa per poter pregare. Abramo, per esempio, stava davanti alla presenza di Dio, stava in piedi davanti al Signore, quando leggiamo la Genesi, e lui pregò per Sodoma. Daniele pregava inginocchiato, lo stesso Esdra nel capitolo 9 del libro si inginocchia confessando i peccati di Israele. Nel Salmo 95 leggiamo: adoriamo e postriamoci, inginocchiamoci davanti al Signore nostro Creatore. Quindi anche se ci sono diversi modi di pregare, possiamo pregare anche seduti. Inginocchiarsi era un atto, una postura riservata forse a dei momenti particolari, dei momenti di profonda emozione o preoccupazione, anche di passione, di adorazione. E Paolo si trova qui in questa posizione perché possiamo dire che lui era profondamente preoccupato per la vita spirituale dei credenti, per la santificazione dei credenti. Come dice in Galati 4:19, dice che lui era in doglie, sono in doglie finché Cristo non sia pienamente formato in voi. Quindi lì siamo sulla stessa linea di questa preghiera. Questa è una preoccupazione apostolica, una preoccupazione pastorale per la santificazione, per la fortificazione del popolo. E per questo prega, come abbiamo letto, si rivolge all'unico Dio, al Dio vero, al Dio di cui prende nome ogni famiglia, ma particolarmente la famiglia dei credenti, di quelli che sono stati redenti, no? Quello si identifica al capitolo 2, versetto 19, quando lui dice che siamo membri della famiglia di Dio. Quindi lui prega al Dio onnipotente, all'unico Dio. E Paolo ha la consapevolezza che le risorse a disposizione del credente sono veramente infinite. Nel capitolo 1 lui pregava perché i credenti avessero sapienza, rivelazione nella conoscenza di Cristo, della speranza alla quale lui ci ha chiamati, ma in questo capitolo prega affinché possano realizzare pienamente, che possano applicare, che possano vivere quello che è compreso in questa realtà, in questa rivelazione. Lui vuole che i credenti vivano in modo tale che possiamo dire come lui in Filippesi 3, dall'8 all'11, tutto per me è niente in confronto con quello che è in Cristo. Il mio scopo è conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione. Ogni cosa sia un danno, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza di conoscere Cristo. Quella è la cosa più importante per me e lui vuole che quella sia la cosa più importante anche per i credenti. Perché è Cristo che ci ha dato la vita, è Cristo che ci ha dato un senso, e in Lui non abbiamo bisogno di nient'altro. Quindi l'obiettivo di questa preghiera è che possiamo sperimentare quello che abbiamo letto nel versetto 20. Dobbiamo arrivare al punto in cui la potenza di Dio si manifesta nella nostra vita, e che poi Lui sia glorificato in noi. Quindi qui Paolo ci dà una sequenza, diciamo, di principi per arrivare a questo punto. E la prima cosa per cui lui prega è che i credenti siano fortificati, potentemente fortificati. Lui chiede la potenza nell'uomo interiore. L'uomo interiore chiaramente è la parte eterna nostra, quello che può comprendere il cuore, l'anima, la parte morale dei credenti, e ciò che siamo veramente dentro. E questo uomo vuole e deve essere fortificato, perché abbiamo chiaramente un mondo pieno di difficoltà, pieno di tribolazioni, pieno di tentazioni anche forti, afflizioni, prove, delusioni. E quindi se abbiamo un uomo interiore debole, questo ci può portare al dubbio, alla paura, all'ansia, alla sfiducia ed eventualmente al peccato, a cadere continuamente. Quindi Paolo vuole che i credenti siano forti spiritualmente. In 2 Corinzi 4,16 Paolo dice: perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno. In altre parole, quello che e siamo fisicamente, anatomicamente, peggiora sempre. È una cosa inesorabile, è una cosa inevitabile. Tutti siamo in quel processo, anche i più giovani. Mi ricordo negli anni 80, ero giovane, e andavo a correre con i miei amici, perché i miei amici non volevano fare sport, e quindi andavo con gli amici del mio fratello più piccolo, quindi io avevo 18-20 anni, loro avevano 13-14, e andavamo a correre al mare. In realtà li portavo io a correre da casa al mare, andate e ritorno, più o meno 15-18 chilometri, e io ritornavo e andavo ad aspettarli alla fermata dell'autobus. Adesso io mi fermo alla fermata dell'autobus e vedo come corrono gli altri. Anche se corro, anche se in qualche modo faccio un po' di sport, però i tempi sono cambiati. Quindi posso confessare a voi fratelli che il mio uomo esteriore ha peggiorato tanto, è peggiorato tanto, sta attraversando questo processo inesorabile. Ma Dio vuole operare nell'uomo interiore, vuole forgiare, vuole modellare, vuole fare qualcosa di straordinario nella nostra vita. Anche se abbiamo i nostri acciacchi, la cosa importante è la nostra anima, il nostro cuore, il nostro uomo spirituale. E quella è l'opera dello Spirito Santo, per cui lui dice che dobbiamo essere pieni di Spirito Santo, controllati dallo Spirito di Dio. E in Colossesi 3,16 lo stesso Paolo dice: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Quindi ecco un modo in cui siamo pieni dello Spirito. Essendo pieni della parola, che la parola abbia luogo profondamente nei nostri cuori e che siamo chiaramente non soltanto ascoltatori ma facitori della parola di Dio. Quando la nostra mente, la nostra persona interiore, i nostri pensieri sono pieni della verità di Dio, della parola del Signore, è quando noi possiamo produrre i frutti, che sono anche la dimostrazione di quella pienezza, i frutti di cui parla lo stesso Paolo nella lettera ai Galati, il frutto dello Spirito, Galati 5,22, il frutto dello Spirito è invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansedumbre, autocontrollo. Se queste cose si trovano nella nostra vita è un'evidenza del fatto che siamo pieni dello Spirito di Dio, del fatto che siamo fortificati, forti nel Signore. Questo significa essere pieni dello Spirito Santo. Ed è da lì che parte la nostra santificazione. Quindi, se nella nostra vita ancora non sappiamo come affrontare le circostanze, quando ogni volta che le cose non vanno come ci aspettiamo, entriamo in crisi, entriamo nel dubbio, nella depressione, nella paura, nell'ansia, nello stress, vuol dire che ancora non abbiamo imparato a attingere alle risorse che sono infinite e che sono disponibili in Cristo Gesù. Paolo sta dicendo: voglio che siate rafforzati con potenza nell'uomo interiore mediante lo Spirito. Voglio che questo uomo interiore sia spontaneamente corretto, giusto, voglio che i credenti abbiano piacere nella legge di Dio, voglio che i credenti possano combattere la carne, la concupiscenza, il mondo, il diavolo. Ed è solo lo Spirito che può infondere tale forza nell'uomo interiore. Avevo già fatto il messaggio e pensavo questa mattina e ho pensato anche a Colossesi nel capitolo 1, che è anche un'altra preghiera in linea con quello che sta pregando Paolo. Colossesi 1 dall'11 al 13, o l'11 leggiamo. Lui vuole che i credenti siano fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza per essere sempre pazienti e perseveranti. Quanti qua siete pazienti? Che la pazienza è parte del frutto dello Spirito Santo. E io conosco qualcuno che forse in settimana chiedevo: ma tu sei paziente? E la risposta era: certo. Ma veramente sei paziente? Ma certo, te l'ho detto. Sicuro che sei paziente? Te l'ho detto! A volte capita, Ci capita pure a noi. Quindi Paolo vuole che questo uomo interiore sia così forte che abbia anche pazienza, che abbia benevolenza, che abbia fede, che abbia questi Questi diciamo, questa parte del frutto dello Spirito Santo, gioia, pace. E solo lo Spirito lo può operare nella nostra vita. E quella è la preghiera di Paolo. Lui sta pregando affinché siamo ripieni di Spirito Santo. Ora, essendo ripieni dello Spirito Santo, poi lui dice, e qui è, ripeto, è come una sequenza, essendo pieni dello Spirito Santo, Cristo può abitare per mezzo della fede nei nostri cuori, affinché siate fortificati, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Ora qui, questa parola abitare non significa soltanto vivere in una casa, abitare in una casa, ma è una parola un po' più profonda, che vuol dire che una persona si stabilisce in quella casa, si sente a suo agio in quella casa, e forse non vuole più uscire da quella casa, perché la casa è ordinata, ha una poltrona bellissima, quella che fa i massaggi, è tutto pulito, se vai in cucina non ci sono le macchie del ragù, tutto ordinato, tutto pulito, non ci sono i peli del cane, e quindi quella persona si sente a suo agio, si sente, è un posto confortevole, si sente pienamente accolto. Questo vuol dire che Cristo possa abitare per mezzo della fede nei nostri cuori, perché chiaramente Cristo abita nel credente quando, diciamo, siamo stati salvati, quando siamo convertiti, il Signore viene a morare per il suo Spirito Santo nei nostri cuori, ma qui parla di abitare e vivere in un posto dove ci si trova a suo agio. Cristo è a suo agio, è un luogo di pace, di tranquillità, di riposo, e quindi qui sta parlando che, e sta pregando che i credenti siano fortificati, e così Cristo si trovi a suo agio nella nostra vita, e non è che sti lì a mettere a posto come la suocera. Quando arriva la società, ma questo è meglio qua, e si comincia a mettere a posto le cose. Quindi la domanda che potremmo fare, Gesù si trova veramente a suo agio nei nostri cuori? Si trova veramente a casa sua? O è un po' scomodo, sta lì, apre un armadio e gli viene addosso tutti i vestiti? Un'illustrazione interessante dell'Antico Testamento, quando Dio venne a trovare Abramo e dice nel capitolo 17-18 di Genesi, lui viene a trovare Abramo e viene il Signore con i due angeli e parlò con Abramo, parlò della promessa di Isacco, mangiò con lui e poi se ne andò. Il passo seguente era andare da Lot, lì non ci andò. Mandò i due angeli perché forse Abramo era un uomo giusto, era un uomo che temeva Dio, era un uomo consacrato a Dio. Invece Lot, dice la parola che era un giusto, era un credente, però la sua vita non aveva causato nessuna influenza spirituale, neanche alla sua famiglia. Quindi mandò i due angeli, forse non si sarebbe trovato a suo agio lì. Quindi Cristo deve abitare nei nostri cuori e sentirsi che arriva e sta lì ed è in un luogo di riposo, di tranquillità, di pace, di gioia. E quando questo succede, andiamo a una terza situazione, versetto 17. Perché, quindi è tutta una conseguenza, siamo fortificati, Cristo si trova a suo agio nella nostra vita e prega anche perché siamo radicati e fondati nell'amore e siamo resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. È interessante che qui, a quelli che piace la teologia, come a me, quindi mi domandavo perché non dice magari radicati e fondati nella verità, nella parola di Dio. Non dice fondati sulla fede, o sulla dottrina, o sulle parole degli apostoli o dei profeti, o sulla legge. Dice radicati e fondati nell'amore. Forse perché l'obiettivo della nostra istruzione è sempre l'amore. Da qualche settimana stiamo studiando prima Giovanni e stiamo parlando ripetutamente, grazie a Giovanni, dell'amore, della profondità dell'amore di Cristo, dell'amore del Signore e dell'amore che dobbiamo avere fra i fratelli. Ora, perché l'obiettivo della nostra istruzione è sempre l'amore? Facciamo le domande come fa Massimo. Qual è il primo comandamento? Amare il Signore con tutta la nostra anima, la nostra mente, il nostro cuore, le nostre forze. E il secondo? Ama il tuo prossimo come a te stesso. Quindi l'obiettivo della nostra istruzione, l'obiettivo della fede, della dottrina, della parola, è portarci sempre all'amore, amare Dio e amare ai nostri prossimi. Quindi Paolo vuole che comprendiamo questo, ma che comunque è una cosa che non si può comprendere. No? Lui dice, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, quindi vuole che comprendiamo una cosa che non si può comprendere. Una cosa sull'amore, non si può capire con una definizione, anche se magari se pensiamo possiamo dare certi concetti, una certa definizione di quello che è l'amore, ma l'amore si conosce e si comprende amando. Quindi quando la nostra vita è radicata, fondata nell'amore, lui dice possiamo comprendere la pienezza dell'amore di Cristo. Questo amore non è una cosa occasionale, non è una cosa che si sente o si esprime soltanto a Natale o a Pasqua o nei compleanni. Non è una cosa che capita di tanto in tanto, non è soltanto verso certe persone che si stanno più simpatiche. Non è un dettaglio secondario, ma lui dice che è la radice, è il fondamento essenziale di tutto ciò che noi dobbiamo essere. Quindi quando Cristo controlla la nostra vita, attraverso il suo Spirito Santo, quando siamo pieni dello Spirito Santo, quando Lui è a suo agio nel nostro cuore, quando abita pienamente in noi, il suo amore fluirà attraverso di noi. Lui dice, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Giovanni 13, 35. Questo è un amore profondo, sicuro, immutabile, incrollabile. Ed è questo l'amore che secondo Romani 5, 5 Dio ha sparso nei nostri cuori. Ora, notate che lui dice con tutti i santi. Qua viene la cosa forse più complicata, più difficile. Non si può sperimentare l'amore se siamo isolati. Quando il credente è isolato e non ha comunione, diventa individualistico, eventualmente crede che tutto il mondo deve girare intorno a lui, anche Dio. Dio, i fratelli, tutto gira intorno ai miei bisogni e se, diciamo, questi bisogni non sono soddisfatti, vuol dire che Dio non mi ama. Forse ama più lui. E quindi adesso ce l'ho anche con lui. Ma nella comunione fraterna, con tutti i santi, come dice Paolo, è dove noi possiamo sperimentare non solo le più squisite benedizioni, ma anche le più squisite sofferenze. Perché è una sofferenza per la carne, perdonare. Non è facile perdonare. A quanti gli risulta facilissimo perdonare le offese? Quindi le dinamiche della comunione hanno anche questa cosa, non hanno soltanto mangiamo l'agape, tutti mangiamo, io porto la Coca-Cola, tu che hai fatto? La lasagna, quanto mi piace, siamo tutti contenti. Nella comunione, nella vita della Chiesa, c'è chi ci può offendere, c'è chi ci può deludere. Quanti sono stati delusi da qualcuno nella Chiesa? Sì, sono cattivi. Ora l'altra domanda, a quanti avete voi delusi? Noi, non solo io, anche io. Perché quelle sono le dinamiche della vita, anche della vita nella Chiesa. E quindi Dio vuole che possiamo sperimentare questo con tutti i santi insieme. E così possiamo imparare ad amare come Cristo, a essere misericordiosi come Cristo, a perdonare come Cristo, proprio come Cristo. Perché Lui ci ha perdonati. E noi forse eravamo più cattivi di qualcuno che magari per un disguido non ci ha salutato, o anche ci ha offeso. Quindi dobbiamo imparare ad essere come Cristo. Per quello Paolo dice, siete imitatori di Dio, come figli misericordiosi. Ora va avanti e dice che dobbiamo essere capaci di abbracciare con tutti i santi. Quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità, quindi tutte le dimensioni di questo amore di Cristo. Ora, a volte siamo tentati a pensare, in tante occasioni, quando leggiamo soprattutto a Paolo, pensiamo che lui usi tante retoriche o tante parole che, diciamo, erano soltanto per fare un'illustrazione. Invece qui c'è profondità, non lui parla della larghezza, della lunghezza, della profondità e dell'altezza. E se siamo curiosi, troviamo queste cose nei capitoli e nei versetti precedenti. Nel capitolo 2 troviamo questa larghezza o questa ampiezza dell'amore di Dio. Perché l'amore di Dio non si è limitato soltanto al popolo di Israele, al popolo che aveva chiamato e che aveva amato, ma Dio ha amato il mondo. Quindi nel capitolo 2 di Efesini possiamo leggere che prima eravamo stranieri di nascita, eravamo incirconcisi, chiamati incirconcisi dai circoncisi, non avevamo Cristo, eravamo esclusi dalla cittadinanza, lontani. Ma dice che siamo stati avvicinati mediante il sangue di Cristo e adesso è stato formato un unico corpo, ebrei e gentili, tutto il mondo, Dio ha amato tutto il mondo. Quindi l'amore di Dio è ampio, è largo in estremo. La promessa ad Abramo era proprio in te, saranno benedette tutte le nazioni. Quindi questa è la larghezza dell'amore di Dio. La lunghezza, il suo amore è dall'eternità all'eternità. Lui dice che ci ha eletti prima della fondazione del mondo, Efesini 1, 3 e 4. E nello stesso Efesini 2, 6 e 7 dice che lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia. Quindi lui ci ha conosciuti prima e ci conoscerà e ci amerà fino all'eternità. È lungo come l'eternità l'amore di Dio. Profondità. L'amore di Dio arriva fino alla profondità di qualunque peccato. Efesini 2,5 dice che Dio ci ha vivificati quando eravamo morti nelle nostre colpe e nei nostri peccati. Eravamo pieni dello Spirito che opera negli uomini ribelli, ma Dio ci ha vivificati con Cristo. Nel Salmo 42 Davide diceva: mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Quindi l'amore di Dio può arrivare al peccatore più cattivo al quale noi possiamo pensare. Forse non è neanche buono pensare alla cattiveria più profonda che possa esistere, ma Dio può arrivare lì. Perché dice che dobbiamo pensare alle cose buone, alle cose sante, alle cose pure. Però Dio può arrivare e salvare al peccatore dal peccato ancora più profondo che noi possiamo pensare. È l'altezza. Il suo amore prende una persona dalle profondità del peccato e la mette nei luoghi celesti. Efesini 2,6 dice il Signore che siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Quindi fondamentalmente lo scopo di Dio è portarci dove Lui è. No, in cielo. Siamo dove siamo con Lui e partecipiamo alla sua gloria. Il Signore disse: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siete anche voi. Quello è l'amore di Dio, che ci porta e ci porterà fino alla sua stessa presenza, fino all'altezza, ad un'altezza che non possiamo neanche misurare. E nel versetto 19 dice che noi possiamo essere ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Quando siamo potentemente fortificati nell'uomo interiore, quando siamo radicati e fondati sull'amore, quando conosciamo quell'amore in tutte queste dimensioni, quando Cristo abita potentemente anche nei nostri cuori, dice Paolo che saremo riempiti di tutta la presenza e la pienezza di Dio. Questo che vuol dire? Vuol dire che saremo come Lui. Paolo ci ha parlato prima di essere riempiti di Spirito Santo, poi pieni di Cristo, adesso parla della pienezza di Dio. Ora, cosa significa pieno? Pieno significa controllato. Controllato da qualcosa. Se sei pieno di paura, sei controllato dalla paura. Se sei pieno dei dubbi, sei controllato dai dubbi. Se sei pieno del tifo, sei un tifoso, ma sei controllato da quel tifo e a volte non vuoi neanche leggere la Bibbia perché c'è la partita. Non è buono essere controllato dal tifo, anche se ci può piacere lo sport. Quindi qui parla di essere controllato dal carattere di Dio, dal suo amore, dalla sua compassione, dalla sua santità, dalla sua pazienza, dalla sua bontà. Dice che in Cristo, Colossesi 2,9, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E in voi, e voi avete in Lui tutto pienamente. Quindi qui non parla che siamo come Dio, chiaramente, non parla che saremo uguali a Dio, ma parla che tutti gli attributi che si possono comunicare, che sono inerenti a Dio, si possono manifestare nella nostra vita. Bontà, abbiamo parlato, dolcezza, fede, gioia, amore, misericordia. Non è che saremo onnipresenti, onniscienti, onnipotenti. È come quando vai a Ostia e prendi un secchio e al mare, no? E lo riempi d'acqua. Non puoi dire che sei pieno del Tirreno. Il secchio è pieno di acqua del Tirreno e l'acqua è, diciamo, in essenza della stessa composizione di tutto il mare, ma non è lì dentro, è uguale in questo caso. Siamo pieni di certe caratteristiche, delle caratteristiche, degli attributi di Dio, ma non siamo pieni di Dio. Ma Paolo dice che questi attributi si possono manifestare nella nostra vita, questa pienezza si può manifestare in noi. E questo ci porta, per concludere, al motivo per cui possiamo essere così pieni, così potenti, così pieni della pienezza di Dio. Versetto 20, qui viene una dossologia, una lode al Signore. Abbiamo concluso che Paolo non sta esagerando quando chiede questo, e lui dice che la potenza che opera in noi fa sì che lui possa fare infinitamente di più di quello che noi pensiamo o immaginiamo. Quindi lui può fare non soltanto ciò che domandiamo o pensiamo, se no al di sopra di quello che domandiamo, e non solo al di sopra, abbondantemente al di sopra. Quello è un super superlativo. Dio può fare infinitamente di più di quello che pensiamo. Quindi il Signore non vuole che viviamo la nostra vita spirituale in un modo superficiale. Lui vuole che sulla base dei principi contenuti in questa preghiera possiamo costruire delle vite spirituali potenti. Se leggiamo la storia di Paolo, leggiamo tante cose meravigliose a livello di miracoli, di prodigi, ma la potenza di Dio è evidente nel frutto, nelle cose semplici della vita. Come reagiamo davanti alle difficoltà? È lì che si vede la maturità spirituale. Come reagiamo davanti alle prove, davanti alle tribolazioni, davanti alle tentazioni? Paolo dice che la forza di Dio, lui si affatica combattendo con la sua forza, con la forza di Dio che agisce in lui. Quindi una potenza enorme è disponibile per ogni aspetto della nostra vita. Perché il Signore non ci ha dato spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Quindi dobbiamo rinnovare lo spirito della nostra mente, perché in sostanza finalmente, perché Dio vuole fare tutto questo? Perché Dio vuole, attraverso la preghiera di Paolo, che il credente sia fortificato potentemente nello spirito, che sia pieno di amore, che sia pieno della grazia, della potenza di Dio? La risposta è nel versetto 21. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. Tutto il proposito di fortificare il credente, di avere dei credenti pieni di Dio, pieni dello Spirito, pieni di Cristo, pieni degli attributi del Signore, della pace, della bontà, della misericordia, della grazia, dell'amore, è che Dio sia glorificato, è che Lui stesso sia glorificato. Paolo dice: Cristo in voi è la speranza della gloria. Quando questi principi operano nella nostra vita, quando siamo fortificati, quando Cristo è pienamente in noi, quando siamo radicati, fondati nell'amore, quando siamo pieni di Dio, non soltanto apriamo le porte al fatto che Dio possa fare infinitamente di più nella nostra vita, ma eventualmente Lui riceve la gloria, la lode. Quindi la preghiera di Paolo è che le nostre vite siano alla gloria di Dio, che ogni cosa che facciamo possa portare al Signore lode, onore, riverenza, ammirazione, da parte delle persone che vedono e che credono che Egli è davvero un Dio potente, che è un Dio che può salvare, che è un Dio che può trasformare, che loro vedono che Dio ha trasformato anche noi. Quindi questa preghiera è anche una sfida per noi, non soltanto per pregare come Paolo per gli altri, ma anche per noi stessi, affinché il Signore possa operare in questo modo nelle nostre vite. Dio è un Dio potente, la sua grazia è infinita, il suo amore è infinito, e Dio vuole che cresciamo, come dice anche Paolo, all'altezza, nello stesso Efesini, all'altezza dell'uomo perfetto che è Cristo Gesù. Preghiamo. Caro Padre, ti ringraziamo per il tuo amore, per la tua grazia che è infinita, perché ci hai salvati, ci hai redenti, ci hai fatti essere eredi con Cristo Gesù. Ci hai dato tutto ciò che serve, Signore, per vivere una vita spirituale potente, vittoriosa. E Signore, se non stiamo camminando in questa vittoria, in questa potenza, ti chiediamo di operare e di rispondere a questa preghiera, Signore, come pregava Paolo, di fortificarci pienamente nell'uomo interiore, di far sì che la nostra vita possa essere santificata e che Cristo dimori, abiti nel suo agio nella nostra vita, che trovi tutto a posto, che non trovi delle cose su cui debba tanto lavorare, che possiamo essere fondati, radicati nell'amore verso di te, ma nell'amore fraterno, che possiamo, Signore, camminare nella pienezza tua, che possiamo essere testimoni non soltanto di parole, ma di fatti, che possano vedere in noi, nella Chiesa, il tuo amore, la tua misericordia, la tua pace, la tua gioia, la tua grazia, e che la nostra vita in ogni cosa possa rendere onore, gloria e lode al nome che è al di sopra di ogni nome, al nome di Cristo Gesù. Amen. E amen.